Grazie a tutti voi radioascoltatori. E l'8 marzo, oggi la società civile festeggia la donna, riporta agli occhi del nostro cuore, della nostra vita, il valore, la bellezza, la dignità della donna. Abbiamo pensato allora che fosse bello dare voce al mondo femminile che vive anche nella comunità Cenacolo. Oggi poi per noi 8 marzo è un giorno anche speciale perché nel calendario della nostra comunità, possiamo dire così, ricordiamo anche il momento in cui l'allora Rita Agnese, diventata poi Suor Elvira, lasciava la mamma, il papà, i fratelli a 19 anni e partiva al mattino presto per entrare in convento a farsi suora. Era l'8 marzo del 1956. Allora, questa sera vogliamo, nelle testimonianze di alcune donne accolte nel cammino comunitario per motivi diversi, ma tutte desiderose di ritrovare se stesse, testimoniarvi quello che è accaduto nelle loro vite perché possa essere per voi segno di speranza.
Buonasera a tutti, mi chiamo Luciana e come diceva padre Stefano, oggi sono una sposa e una mamma felice e tanto grata alle catechesi e anche tutto quello che madre Elvira ha voluto trasmettere a noi donne. E sono arrivata, come diceva anche lei nella catechesi di prima, nell'audio di prima, tante volte la croce ci porta, no? E tante volte la croce più grande non è magari quella che portiamo noi, ma è la croce di vedere chi ami in croce. E questo è stato un po' ciò che ha segnato un po' il mio cammino, il nostro cammino, visto che sono entrata come fidanzata di un ragazzo che aveva bisogno di ricostruirsi in comunità. Per me ai tempi era l'inizio della fine, non pensavo mai che questo cammino potesse portare a farci risorgere come coppia e come donna. Mi sono resa conto che magari non avevo mai fatto uso di sostanze, ma ero comunque una donna molto fragile, tanto dipendente dal punto di vista affettivo. Quando ho incontrato quello che oggi è il mio sposo, eravamo giovanissimi, è stato un colpo di fulmine, tutto quello che il mondo ti propone come il fidanzamento dei sogni, no? Avevo tanto bisogno di sentirmi amata, come diceva la madre prima, è bisogno che qualcuno ti ami e che ti faccia sentire amata ancora prima di amare. Nel corso dei primi incontri, anche che comunque la saggezza di madre Elvira ha avuto di proporre un cammino anche a chi accompagna un marito, uno sposo, un fidanzato in comunità, un figlio, che comunque chi è accanto ai ragazzi che entrano, che faccia anche questa persona un cammino di conversione, di preghiera, proprio per permettere a tutti di rinascere, ecco, che ci sia un cammino che si vada tutti nella stessa direzione. E quando ho incontrato madre Elvira ero ancora, tutt'oggi è un cammino di cambiamento, però mi rendo conto che ero una donna felice di essere la stampella del suo fidanzato, ero sempre quella ragazza che dava parole di conforto, felice di essere proprio una stampella, no? Di dire ce la possiamo fare in due e che bastava solo quello, no? Dicevo ai tempi veramente ti guardavi negli occhi e pensavi che bastasse solo quello, no? E oggi vedo che comunque a distanza di tantissimi anni, perché appunto ci siamo conosciuti giovani, la bellezza dell'amore è cambiata, no? Si è rinnovato proprio non solo nel guardarsi negli occhi, ma proprio guardare nella stessa direzione. E questo appunto c'è proprio da ringraziare, no? E oggi mi rendo conto, anche in questo tempo di Quaresima, come tante volte viviamo le croci tutti i giorni, ma ci sono dei momenti di croce nella nostra vita che poi fanno la differenza, no? Perché proprio ci portano a incontrare il crocifisso. E nella nostra storia appunto non c'era solo il crocifisso, ma c'era anche Maria ai piedi della croce. Siamo entrati in due e in quel momento uno era in croce, l'altro guardava all'altro stare in croce, ed è stata proprio la sofferenza forse più grande. Negli incontri, poi nell'aver fatto esperienza, nell'essere poi entrata dopo un tempo, mi sono resa proprio conto che forse questo è l'insegnamento che ancora oggi sento che ha segnato di più la nostra storia, la mia storia personale, è proprio anche di imparare a stare in croce con chi è in croce, perché inizialmente mi rendevo conto che volevo comunque consolare, togliere un po' quella sofferenza, no? Anestetizzare il dolore, cercare anche di scappare nei ricordi del passato, nel sognare un futuro romantico, no? Proprio in un momento di sofferenza, e anche tante volte riempire il dolore anche con l'affettività, no? E oggi mi rendo conto che di come sia importante imparare da Maria come donna a soffrire, a vivere la sofferenza, non solo mia personale, ma anche quella che si può generare in un momento difficile di coppia o di personale o dell'altra persona che vive con te, che condivide la vita con te, proprio di riempirla anche di silenzio, no? Di preghiera, di speranza, perché Maria ha fatto questo. E in altri momenti del cammino mi rendo conto che c'era questo spirito, no? Di voler affrontare la sofferenza. Allora non accoglievo che l'altro soffrisse, perché comunque impariamo che dobbiamo soffrire nella preghiera, reagire, non lamentarci. Quindi quando l'altro... Mi ricordo che comunque quando con il mio fidanzato avevamo dei momenti di difficoltà ero pronta a dare aiuti e non serviva, no? Lezioni, catechesi, come diciamo noi, sul come reagire in momenti di difficoltà, ma non era quello neanche l'amore, anche se ero in comunità, anche se già conoscevo Madre Elvira, pregavo, non era quello. E ringrazio proprio la Madonna in questo, che mi ha aperto gli occhi, no? Su come si sta in croce accanto a qualcuno che soffre, è proprio quello, prendere, pregare, portare la speranza della risurrezione, che quel momento di dolore non esaurisce tutto, ma è solo l'inizio poi della risurrezione. E questo è bello, perché comunque oggi in famiglia, che siamo sposi nel Signore, tutto il cammino che abbiamo vissuto, anche nel fidanzamento, abbiamo ricominciato nella castità, proprio tutta una rivoluzione, no? Anche... proprio una rivoluzione anche nel vedermi come donna, no? Nel valore della donna, nel saper stare al mio posto, nell'aspettare, anche di proprio imparare a portare l'altro a Gesù. Ecco, e questo è anche quello che mi fa risorgere come donna nei momenti di difficoltà, che il mio sposo fa, è quello di pregare per me, di portarmi a Gesù, di invitarmi ad andare in cappella, o va lui per me, ed è questo uno degli insegnamenti più grandi per cui ringrazio Gesù, la comunità e Madre Elvira, no? Proprio nell'averci insegnato come si soffre. Penso che anche in tutto il tempo del fidanzamento, prima dell'entrata in comunità, il momento in cui veramente sento di aver amato il mio fidanzato di allora in maniera gratuita era proprio il momento in cui lui doveva entrare in comunità, perché era un momento di sacrificio, no? Per il bene vero, autentico dell'altro. Non sapevamo se saremmo rimasti insieme oppure no, però nell'accompagnarlo all'ingresso, no? In comunità, nel mantenere certe posizioni, nel comunque non scendere a compromessi, no? Anche su quello che era la dipendenza di quel tempo, ed è stato proprio quello il momento in cui uno, no, come Gesù ha amato l'altro in maniera gratuita, e forse è questo che sicuramente sento che ha portato poi ha portato frutto, no? Morire a me stessa in quel tempo, e vedo che oggi comunque è qualcosa che non è stato perso e che è condiviso, perché mi rendo conto che il mio sposo fa lo stesso per me, fa lo stesso con me, ed è questo che dà la speranza, no? Siamo sempre noi, poveracci, quelli di prima, ma sicuramente c'è Gesù, c'è il Signore, e questo ci permette di risorgere più volte al giorno, tutti i giorni. Ecco, questo è sicuramente grazie alla testimonianza anche della madre, che ci invita proprio a ricominciare sempre, no? Che la morte non ha l'ultima parola, e in quello poi farci anche missionari della risurrezione l'uno con l'altra, e avere questa speranza che se non è il terzo minuto, come invita lei alle coppie a non tenersi il muso, però il terzo giorno passa, ecco, e di questo sono grata, e soprattutto oggi che è il giorno della donna, proprio per lo sguardo che ha cambiato Madre Elvira sulla donna, no? Su quello che oggi penso che sia importante per una donna, ed anche la donna che voglio essere, non solo per me stessa, ma anche per chi mi circonda, ecco, grazie.
Buonasera a tutti, mi chiamo Delphine e ecco, io sono la prima di 6 figli e sono stata fortunata di crescere in una famiglia unita, cristiana, e mi ricordo anche quando ero molto piccola che mia madre, volendo il nostro bene, il meglio per noi, era anche molto esigente, e ho presto avuto questa sensazione che sono responsabile di dei risultati. Se vado bene a scuola è perché ho messo io lo sforzo, se non sono andata bene a scuola è perché non ho provato abbastanza. Adesso, anche vedendo questo, l'ho portato avanti volendo un po' la perfezione o cercando tanto di piacere agli altri, di avere l'approvazione, un po' di essere amata. Pensavo di essere amata quando faccio bene e magari meno quando non lo faccio. Questo l'ho portato avanti cercando di fare quello come si deve, però allo stesso tempo essendo attirata anche alle persone che vedevo magari libero di questo, una libertà sbagliata adesso so, però una libertà di non dare tanta importanza a cosa pensavano i loro genitori o gli altri. E era una lotta, una divisione interiore tra essere come dovevo essere per far felice chi amavo e anche avere un po' questa parte più, non so, meno pesante di fare quello che facevano chi fa quello che vuole. E questo ho portato avanti finché ero più o meno nei 20 anni, 22, 23, e mi sono fidanzata con un ragazzo e anche lui non lo vedevo tanto in quei tempi perché ero ragazzina ancora, tanto immatura e anche tanto, avevo tanto un sogno di essere madre, desideravo tanto essere madre, questo ero sicura da quando ero piccola, l'avevo sempre desiderato e pregavo anche di diventarlo. E in quel tempo ancora ero molto praticante ancora della fede e questo ragazzo non lo era, però andava sempre di più con me in chiesa. Allora anche lì, come diceva Padre Stefano, ho voluto un po' salvarlo, diciamo, non vedevo quanto era perso, però vedevo che stava bene con me, stava bene andando più in chiesa, ritornando alla fede e provavo anche compassione perché aveva un passato difficile, però ero così fragile che a un certo punto, invece di aiutare, sono stata io che mi sono lasciata trascinare giù e alla fine penso che sono diventata anche peggio io e ho iniziato a bere, a fumare e non era subito, sempre non solo giustificavo che finché vado bene a scuola poi ho preso la laurea, ho trovato il lavoro, ero indipendente, avevo l'appartamento, la macchina e quindi pensavo, sono comunque non così messa male. E invece mi illudevo perché riempiva sempre questo vuoto dentro di me con più tristezza e più sporcizia e alla fine Dio, nella sua infinita misericordia, dove non volevo vedere il sbaglio di sposare quel ragazzo, all'ultimo momento è intervenuto Dio e l'ha fermato lui il matrimonio, diciamo proprio quando era quasi troppo tardi. E per tanto tempo pensavo di averlo sbagliato io, che era la volontà di Dio, ma io ho sbagliato, mi sono lasciata andare e quindi per questo non è andato. E solo anni dopo in comunità, per la prima volta sono riuscita a ringraziare che era una provvidenza questo, che Dio è proprio, ha visto la mia debolezza nell'agire e fermare le cose e ha fermato lui tutto per me. E oggi ringrazio tanto perché questo era 10 anni fa e adesso quando penso che pensavo di essere pronta a sposarmi 10 anni fa mi fa ridere perché, non so, ero così diversa di come sono adesso e entrando in comunità una delle prime lotte era di lasciare che non possono essere le mie forze perché non ce la faccio. E per la prima volta le persone che mi hanno accolto mi hanno spiegato che sono amata per quello che sono e non per quello che faccio e ho fatto tanta fatica a cogliere questo, già perché non mi amavo io per prima e poi anche perché comunque avevo una coscienza formata, quindi ero molto consapevole del male che avevo fatto e non riuscivo a perdonarmi per queste cose perché c'è chi arriva in comunità senza fede e io le vedevo giustificati che non sapevano, ma io sapevo. E quindi mi colpevolizzava tanto e non riuscivo ad andare oltre queste cose e lì un po' ho perso la speranza di poter amare, di anche essere degna di amare, di essere amata, e non mi fidavo proprio di diventare sposa e madre veramente, e questo era triste per me, perché era comunque un desiderio bello che avevo custodito da sempre. E quindi mi ricordo, fa un po' ridere adesso perché c'entra proprio San Giuseppe, perché la responsabile della casa dove sono stata accolta mi diceva: se tu vuoi guarire di questo devi pregare San Giuseppe. E non volevo pregare a San Giuseppe perché era il nome dell'ex fidanzato, e allora non volevo. E poi un anno, per la festa dei santi, peschiamo un santo, e diciamo che è il santo che pesca noi, perché Spirito Santo ha voluto che quell'anno era San Giuseppe per me. Allora ho preso l'impegno seriamente di pregare, veramente di essere libera di tutti questi sforzi, e di trovare mia forza in Dio, e di lasciare che Lui fa e Lui guarisce, e non pensare tanto al futuro ma vivere l'oggi. E comunque ho ancora una lotta tutt'oggi, però piano piano ho sentito questa capacità di accogliere il mio passato, di lasciarlo andare, e senza più né dimenticarlo ma né pensarci troppo, ma proprio andare avanti. E poi Dio mi ha dato benedizione dopo benedizione. Ho incontrato un ragazzo che era in comunità da tanto tempo, che aveva già delle vissuti in comunità, che potevo veramente vedere un San Giuseppe per me, non perché era perfetto, ma perché per la prima volta, non so, c'era un reciproco aiutarsi, a avvicinarsi a Gesù, che non avevo mai vissuto in una relazione. Prima era sempre io che trascinavo l'altro in chiesa, finché ero io trascinato giù. E per la prima volta ho cercato veramente di essere degna di un uomo che era pulito, che aveva fatto un cammino per ripulirsi dopo un passato difficile in comunità. Abbiamo potuto fare questo cammino guidato dalla comunità, per piano piano conoscerci nel modo giusto. E poi ancora avevo le mie un po' paure di sarò capace veramente di amare come una donna cristiana deve amare, di anche fidarmi, perché avevo perso tanta fiducia nei uomini. E anche oggi, non so, penso questa è la lotta di tutti i giorni, di fidarmi che se Dio mi mette davanti a una cosa, non è che poi non mi dà la forza di accoglierla e di portarla avanti. Questo anche è la preghiera che poi ha portato a diventare mamma, perché Dio ha avuto una grande fiducia di subito benedirci con una bimba, e adesso che ha 8 mesi è stata proprio un bellissimo dono, perché adesso mi rendo conto che da sola, con le mie forze, non ce l'avrei mai potuto fare, non sarei mai stata capace di amare così totalmente come riesco oggi. Non so, avevo proprio messo un muro per chiudermi nei sentimenti, per non sentire niente, anestetizzare tutto, e adesso sento così tanto, non so, amore nel mio cuore per mio marito, per mia figlia, che non sapevo neanche possibile. Poi comunque non è che adesso è tutto rose e fiori, cioè le lotte continuano, siamo tutti due caratteri forti, e anche lì vedo che adesso la lotta è in un'altra, e trovare proprio come stare al mio posto nel quotidiano, che non vuol dire essere camminata sopra come a volte facevo prima della comunità, però anche di fidarmi che l'uomo che Dio mi ha messo accanto, che è un uomo che prega, anche lui ha delle intuizioni dello Spirito Santo, e non è che tutto quello che penso io viene da Dio e tutto quello che pensa lui è sbagliato. E quindi la mia preghiera più oggi è prima uno di chiedere che Dio lo guida lui, e a me mi dà la fiducia di seguirlo, come Maria ha fatto a Giuseppe. E a volte funziona e a volte litighiamo, però il bello è che in comunità impariamo a dialogare, a chiarire, a chiedersi perdono prima di andare a dormire, e questa è una cosa che penso è da portare avanti, e spero di poterlo fare tutti i giorni. Anche in questo tempo di Quaresima anche sto facendo c'è un percorso proprio per le donne, pensato per le donne, che mi ha proposto un'amica, E c'è una preghiera che si dice ogni giorno, che è la litania della fiducia. E per me, non so, è proprio una provvidenza, perché manco tanto in questo. E ho ancora tante preoccupazioni, o tante volte vivo delle ansie, o trasmetto anche ansia a mia famiglia, perché mi devo sapere tutto, devo controllare tutto, devo sapere come si farà. E vedo che in questo tempo Dio mi sta proprio chiedendo questo, la fiducia. Se ti viene questo, chiesto qualcosa, fallo e poi vedrai. È una cosa che penso, a volte mi dico, avrei dovuto saperlo già da subito quando ero più piccola, perché così mi sarei risparmiata tutta la strada di dolore che mi ha portato qua. Però poi dall'altra parte penso che è anche una marcia in più, perché quando arrivi al fondo, alla disperazione, magari sei più aperta a cambiare, invece di... Io sono così testarda che se non mi ero sbattuto bene la testa, penso che avrei pensato ancora di poter farcela da sola. Invece oggi posso ringraziare che non devo farla da sola, è molto più bello così. E questo, grazie.
Grazie Delphine. C'è stata tua mamma qualche settimana fa qui con te, e penso che anche questo sia stato un dono, sia per il periodo particolare che viviamo, dove a volte... già la lontananza geografica diventa in qualche modo ancora più lontana, perché non sai quando ci sarà la possibilità comunque di vedere fisicamente le persone con cui siamo legati, e penso che ognuno di noi, per il passato che ha avuto, porta comunque dei segni nelle relazioni familiari dove a volte sono nate le ferite pur senza volerlo. C'era, mi pare, un'esigenza nel tuo cuore, un desiderio, oggi che sei mamma, anche di poter ritrovarti con tua mamma, no? Allora, se ci vuoi dire una parola su questo.
Penso che c'è una parte di me che desidero ancora l'approvazione di mia madre, adesso in un modo anche sano, bello, che penso che ognuno voglia che i suoi genitori sia fiera di loro, e non so, mia madre mi ha conosciuto... Io, quando avevo 18 anni, sono andata a studiare e non ho più vissuto a casa tranne il mese prima di entrare in comunità. Quindi l'ultimo, diciamo, ritratto che mia madre ha avuto di me non era molto bello, e sempre avevo questo desiderio di che lei mi vedesse, non so, sposa, incinta, poi madre, che vedesse che comunque la sua educazione che mi ha dato anche porta frutto, perché adesso ho due educazioni, ho l'educazione della comunità, però le radici comunque devo ringraziare per quello che mi hanno insegnato i miei genitori, perché adesso capisco che le esigenze di mia madre per noi era perché veramente volevano il nostro bene, e mia madre mi ha detto tante volte anche, va bene, magari adesso sei arrabbiata con me perché non ti faccio fare questo, ma davanti a Dio devo rispondere io quando mi chiede di te. E adesso che ho una figlia e che posso capire la responsabilità, anche poi i figli sono liberi, però se tu sai che potevi fare qualcosa e non l'hai fatto, certo che porti il peso, e adesso la capisco in quel modo lì. Allora abbiamo tanto desiderato, con questo periodo del Covid, doveva venire a luglio, poi a novembre, poi sempre più avanti, e non sapevamo se fosse possibile fino all'ultimo. È proprio stato una benedizione, ma anche l'attesa ha servito, perché poi quando è stata qua l'ho apprezzato di più, e quando c'erano dei piccoli confronti, situazioni difficili o ancora un po' di dolore, ho visto subito una voglia di riconciliare, di lasciar perdere, di andare oltre senza tenere la ragione, e non so se sarebbe stato così se era tutto facile arrivato subito, e quindi avendo una provvidenza anche in questo. Grazie.
Buonasera a tutti, sono Suor Rosangela, sono entrata in comunità come ragazza, tra virgolette, diciamo in comunità di esperienza, nel senso che così e attraverso l'esperienza che ho potuto vivere nella comunità, tutto quello che offre la comunità ai giovani è stato per me proprio come trovare il tesoro nascosto nel campo. Mi sono ritrovata e ho potuto proprio riscoprire il sogno che avevo nel cuore e che era stato per anni, seppellito, soffocato. così dalla vita e in fondo anche dalle mie scelte, quello che appunto la comunità mi ha offerto proprio attraverso la vita di Madre Elvira, ecco, che davanti ai miei occhi e poi nel mio cuore è acceso, ha riacceso passo a passo. Era una luce piccola quando sono entrata e poi così nel cammino della comunità è potuto sbocciare come un sì. Ricordo che quando l'ho chiesto a Madre Elvira, l'ho incontrata nel giorno del suo compleanno, le ho chiesto: Madre Elvira, aiutami per favore, aiutami, perché credo, ma non lo so, che Gesù mi sta chiamando. E lei mi ha guardata dritta negli occhi, come faceva lei, mi aveva detto: sì, io ti aiuto, ma per sempre. E lì per lì questo per sempre è stato per me anche un riaffiorare di tutte le mie insicurezze. Ma sarò capace per sempre, riuscirò per sempre. Però così proprio nell'adorazione, perché la comunità mi ha dato e ci dà ogni giorno questa grande possibilità, c'è una cappella in ogni fraternità e lì possiamo mettere la nostra vita, mettere noi stessi davanti a Gesù. Nell'adorazione poi, ma questo per sempre è diventato proprio la luce che si è riaccesa nel mio cuore di quella ragazza che a 17 anni in un momento si era detta: ma io voglio un amore, ma lo voglio per sempre. E questo per sempre ha assunto uno sguardo diverso, di una bellezza, di una grandezza, di una possibilità che non ero io a doverla inseguire, raggiungere, fare uno sforzo terribile, ma era Gesù che me la offriva, proprio questa luce di dire: ma sarà Lui che mi amerà per sempre. E così proprio è, e anche adesso lo credo vero, ed è questa credo la bellezza della risurrezione che ho piano piano, io le ho chiamate le mie piccole risurrezioni quotidiane, ecco, perché appunto sono entrata in comunità con il mio bagaglio di tristezza, di morte, di paure soprattutto, che avevano tanto appesantito e chiuso il mio cuore. Mi sono ritrovata proprio, ricordo che avevo l'ultimo periodo prima di entrare in comunità, avevo abbracciato il volontariato, così proprio per tirare un po' fuori la testa da me stessa, ma sì, mi dono agli altri, faccio qualcosa per gli altri intorno a me, e non rendendomi conto che la prima bisognosa ero io, bisognosa di aiuto. E abbracciando il volontariato avevo incontrato un'associazione di giovani handicappati e ricordo che uscivamo, andavamo in discoteca e c'era un ragazzo paralizzato dalla nascita che mi diceva: io sto compiendo i miei primi passi in amore. E io lo guardo sulla sedia a rotelle e ho detto: caspita, veramente, gli dicevo, tra te e me la più paralizzata sono io. Veramente mi ritrovo io con il cuore paralizzato. E così questa è stata la prima verità che mi sono detta alla luce di questo giovane che amava e che io mi ritrovavo sempre più sprofondata nel pretendere l'amore dagli altri, pretendere quello che gli altri avessero attenzione per me. E in questo sforzo non riuscivo ad uscire da me stessa, anche perché ero caduta proprio in un non senso della vita, in seguito al fatto che lavoravo, io avevo anche una vita semplice, così fatta di amicizie, di relazioni che volevo costruire, non riuscivo a costruire, non riuscivo ad andare fino in fondo nel decidermi. E un momento una mia collega era uscita dall'ufficio e in un incidente stradale è morta. E quello per me è stato proprio un grande scrollone, perché era la realtà della vita. era la realtà della vita che poi mi ha fatto interrogare e mi son detta, ma la vita è nelle tue mani, ma cosa ne stai facendo, Rosangela? Non stai costruendo niente e poi da un momento all'altro, vedi, può finire, questa è la realtà. E davanti a questo mi sono ritrovata con le mani vuote e proprio precipitata in un profondo, come dire, un dolore profondo dentro me stessa, proprio anche nel dire, ma che senso ha che adesso vado al lavoro, che senso hanno le amicizie, che senso ha tutto quello che mi circonda? E non avevo risposta, non ho trovato nessuna risposta. Però la risposta è arrivata attraverso la provvidenza, appunto, stavamo dicendo anche, la provvidenza di Dio, che in un momento, attraverso un altro amico che mi ha detto, ma perché non vieni a questo incontro dove c'è una veggente di Međugorje che fa una testimonianza, perché no? Mi sono detta, e da lì mi sono proprio sentita abbracciata dalla Madonna. Abbracciata profondamente dalla Madonna, e attraverso questo incontro poi la conoscenza della comunità attraverso un pellegrinaggio a Međugorje, la testimonianza dei ragazzi per me sono stata quella luce che mi hanno fatto dire, ecco, se dei tossici hanno la speranza, allora anch'io posso avere una speranza per la mia vita. Hanno parlato di rosario, hanno parlato di adorazione, ho voluto abbracciare tutto quanto, però alla fine ho resistito nell'entrare in comunità, perché non subito mi sono sentita ancora nelle mie paure e tutto quanto, però alla fine anche lì è sbocciato il mio sì. Ho lasciato il lavoro ed sono incominciate con il mio ingresso nella comunità le piccole risurrezioni. Tutto quello che la comunità proponeva era proprio quello che era la mano di Dio che mi dava la sua carezza, dal fatto che potevo ricostruire le amicizie, potevo confrontarmi, potevo dialogare, potevo anche esercitare questi piccoli lavori quotidiani che sono i servizi che ogni famiglia svolge, dalla lavanderia alla cucina. Ricordo che tagliando il pane un giovane mi aveva detto, non va bene così, lo devi tagliare in un altro modo, ma era solo un modo per potermi provocare, e poi alla fine mi ha guardata e mi fa, ma cosa hai provato dentro? E lì mi si è aperto un mondo, come anche nostra madre Elvira poi l'ho sentita tante volte dire, la vita ce la giochiamo dentro. E questa frase ha spalancato per me anche il mettermi davanti a Gesù con la mia vita. Mi sono messa davanti a Gesù con la mia vita e da lì è nato il mio sì. Il mio scoprirmi amata, seguita, curata dall'infanzia, da una famiglia cristiana, fino a poter dire proprio Gesù per sempre, con davanti la mano, lo sguardo, la vita di nostra madre Elvira, che per me è stata veramente una maestra di vita, e anche oggi nel giorno in cui festeggiamo i suoi 65 anni di vita consacrata la guardo come proprio la testimonianza che Gesù ha voluto nella mia vita per potermi far dire sì.